Palazzo Vecchio informa i lavori del Consiglio Comunale in collaborazione con l'ufficio stampa e la direzione del Consiglio del Comune di Firenze.
Venerdì 8 è stata la festa della donna. La parola alla vicepresidente Stefania Collesei del gruppo consigliare di MDP articolo 1.
Venerdì 8 è stata appunto la giornata della donna, siamo stati presenti in via Roma per lo screening per il respiro delle donne, perché purtroppo nel corso del tempo difficilmente si acquisiscono diritti, ma facilmente si acquisiscono brutte abitudini, come quella per esempio del fumo, che sta condizionando la salute delle donne. Ma oggi in consiglio comunale non parleremo soprattutto dello stato dell'arte dell'emancipazione femminile, processo che va avanti con stop and go e a volte torna anche indietro. Mi piace ricordare un detto di Simone de Beauvoir che dice che basta una crisi politica, religiosa o economica perché i diritti acquisiti vengano rimessi in discussione. Ecco, noi dobbiamo sempre vigilare e stare attenti a questo. La presenza delle donne in politica è sempre molto minoritaria, ma lo è ancora di più in alcuni settori della società e quindi c'è ancora tantissima strada da fare.
Vicepresidente Susanna Della Felice del gruppo consigliare del Partito Democratico, qual è l'evoluzione della carriera professionale della donna negli anni?
L'evoluzione professionale della donna negli ultimi 30 anni è stata un po' particolare, perché comunque io posso dare un taglio e una visione completa di quello che è la mia professione. Io sono avvocato, mi sono laureata nel 75 e nel 75, delle laureate del 75, pochissime abbiamo fatto la libera professione. Se lei considera che per esempio nel 70-75 su 800 avvocati a Firenze solo lo 0,50% erano donne.
Lo 0,50 vuol dire la metà dell'1%.
La metà dell'1%, cioè su 800-850 uomini solo 50 erano donne, esercitavano la professione. Anche se possiamo pensare e possiamo considerare che addirittura le prime due donne avvocato a Firenze, una era nata all'inizio del Novecento e l'altra era nata a fine dell'Ottocento. Però per esempio fino al 1919, con la legge Sacchi che abolì l'autorizzazione maritale, autorizzò le donne a entrare nei pubblici uffici, fino a quel momento le donne non potevano entrare nell'avvocatura. L'unica donna che era entrata in Piemonte all'inizio del Novecento, in pratica dovette fare una battaglia lunghissima, perché nonostante fosse stata ammessa all'Ordine degli Avvocati di Torino, un procuratore della Repubblica impugnò la sua nomina e in pratica doveva aspettare arrivare addirittura a 65 anni per poter poi essere regolarmente ammessa. Quindi in pratica noi donne possiamo fare l'avvocato soltanto da 100 anni, mentre gli uomini potevano farlo anche precedentemente. Se poi pensiamo ai magistrati, le magistrati soltanto dal 65 le donne possono entrare, perché la legge è del 63 e le donne magistrato, i primi concorsi sono stati quelli del 65, per cui per esempio un grande giudice come è stata la consigliera Luccioli, che è del 40, è stata una delle prime 8 donne magistrate in Italia. D'altro canto noi a Firenze abbiamo una realtà particolare, perché abbiamo la presidente della Corte d'Appello, la dottoressa Cassano, e la presidente del Tribunale, dottoressa Rizzo, che sono due magistrate donne bravissime, quindi la nostra è una realtà particolare. Se io invece devo parlare della mia professione, ormai siamo tante, siamo quasi 5.000, di queste 5.000 la metà siamo donne, però donne ultra sessantenni siamo soltanto 178, quindi siamo poche quelle che hanno fatto la libera professione della mia generazione, mentre le giovani intraprendono la professione, la intraprendono bene, perché poi le donne sono estremamente brave e sanno fare più cose in contemporanea, però purtroppo poi lungo la strada tante anche si perdono, perché comunque hanno i figli, hanno la famiglia, quindi magari cercano poi anche un altro tipo di attività che non sia la libera professione, e quindi anche questo va tenuto in considerazione. Ma oggi siamo quasi 5.000.
Possiamo dire che il traguardo è ancora lontano, l'ONU ipotizza una parità di genere per il 2030, però di strada le donne ne hanno fatta.
Le donne hanno fatto tantissima strada, però dobbiamo pensare che comunque le donne, pur avendo fatto tanta strada e avendo sempre avuto un aiuto un po' limitato, perché comunque sono le donne che riescono a essere multitasking, quindi a fare più cose contemporaneamente, guadagnano la metà degli uomini. Quindi consideriamo, nella mia professione, che controllavo le tabelle per esempio della nostra cassa di previdenza, le donne a 55 anni riescono a guadagnare quanto guadagnano di media i colleghi uomini, quindi gli avvocati, fra i 40 e i 45 anni, perché praticamente le donne verso i 55 anni cominciano magari a essere più libere dagli impegni familiari, perché i figli sono grandi, magari ci sono i genitori, ma i figli sono grandi a quel punto, e quindi hanno possibilità anche di esercitare la loro attività in maniera più libera, e quindi ottenendo anche dei frutti più alti rispetto a quando sono giovani.
Palazzo Vecchio informa.
Maria Federica Giuliani, consigliera di maggioranza, ma anche presidente della Commissione Cultura e Sport. L'omino della pioggia di Folona ha avuto una vita molto travagliata.
Questi anni ce ne siamo occupati tante volte, e soprattutto quest'ultima volta che l'incidente aveva causato addirittura per la quarta volta questo grosso disastro alla statua. È stato restaurato, è stato rimesso a posto, ma si è posto il problema di come ricollocarlo e se ricollocarlo nella stessa posizione, visti i precedenti incidenti che l'hanno visto coinvolto. La cittadinanza e tutti noi ci siamo espressi affinché rimanesse alla mitica rotonda d'ingresso di Firenze Sud, dove è il suo posto, dove appunto è stato regalato da Folon in occasione del 2003, quindi del Social Forum, e per cui è un ricordo così positivo a cui tutti noi siamo veramente affezionati. E siamo riusciti, attraverso l'assessore Giorgetti, seguendo con la Commissione in maniera puntuale il progetto, a trovare una sistemazione che possa appunto assolvere a entrambe le funzioni, a ricollocare appunto la statua di Folon, quindi il nostro omino della pioggia, e assicurare una certa sicurezza rialzando il basamento e la vasca.
Questo dovrebbe proteggere l'omino di Folon da un altro eventuale impatto?
Eh sì, sicuramente. Un altro intervento è sicuramente previsto nella sede stradale per poter operare e ridurre la velocità delle macchine, che purtroppo spesso, uscendo dall'autostrada, hanno velocità oltre i limiti e quindi poi spesso causano alla rotonda incidenti. Quindi per la sicurezza di ognuno di noi e per la sicurezza del mitico omino provvederemo anche in quel senso.
Palazzo Vecchio informa, i lavori del Consiglio Comunale.
Consigliera Miriam Amato, di Potere al Popolo, lei lamenta un ritardo nella concessione della cittadinanza al sindaco di Riace, Mimmo Lucano.
No, io lo denuncio proprio. Io ho presentato la richiesta di cittadinanza per Domenico Lucano a novembre di quest'anno, nel periodo in cui la cosa era in pieno clamore mediatico, e quindi infatti il Consiglio Comunale non ha fatto altro che approvare l'atto che è stato da me presentato, però è stato presentato appunto a novembre di quest'anno e ad oggi mi è stato risposto che probabilmente non verrà concessa entro la fine di questo mandato. Era chiaro che il Partito Democratico non fosse convinto di questa cosa. Poi vai a vedere gli atti, a fine gennaio di quest'anno ho votato anch'io una proposta del Partito Democratico per la cittadinanza di Liliana Segre, che rivoterei a favore, però questa è una richiesta di cittadinanza che è già arrivata in giunta e che quindi verrà fatta entro la fine del mandato, mentre quella di Domenico Lucano mette in evidenza come effettivamente sia stata solo una cosa che ha cavalcato l'onda emotiva, l'onda mediatica, e il sostegno a Domenico Lucano da parte del Partito Democratico non c'è mai stato, e lo diranno i fatti se entro la fine del mandato quest'atto appunto la cittadinanza non verrà riconosciuta. Questo io la considero una cosa estremamente grave, politicamente gravissima, semplicemente per il fatto che confrontarsi con la storia, che è socialmente accettata, è un conto; avere il coraggio di iniziare a fare qualcosa che si avvicini lontanamente alla sinistra, proprio il Partito Democratico non ce la fa.
Arianna Xekos di Firenze in Movimento. Cosa è successo agli alberi in Porta al Prato?
Allora, qualche tempo fa sono stati tagliati gli 8 sigli a Porta Prato per la realizzazione della linea 2 della tranvia, perché ci sono stati fatti degli errori nei lavori di realizzazione di questa linea che hanno portato poi alla fine all'abbattimento appunto di questi 8 sigli. Noi già nel mese di febbraio avevamo fatto un'interrogazione per sapere se c'era la volontà di chiedere risarcimento dei danni alla ditta che ha effettuato questi lavori, quindi ha fatto questi errori e quindi che ha causato l'abbattimento di questi 8 sigli. Ci è stato risposto di no, con un'interrogazione dell'assessore all'ambiente. dell'ambiente. Quindi, quando la settimana scorsa, 5 giorni fa, è uscita la notizia che il Comune finalmente vuole chiedere questi risarcimenti dei danni, abbiamo presentato una domanda di attualità per sapere perché, su che basi, dopo 35 giorni precisi, hanno cambiato idea, e quindi sapere se la richiesta di risarcimento è stata fatta e il relativo importo.
E che cosa le è stato risposto?
Ci è stato risposto che non è stata fatta ancora nessuna richiesta di risarcimento danni, ma stanno valutando se effettuarla o meno. Quindi, ancora una volta, quello che capiamo noi è che l'amministrazione, con in primis Nardella, si muovono solo quando le persone, i cittadini, manifestano, e questo secondo noi è sbagliatissimo, ancora di più quando si parla di ambiente, quindi di tutela del verde, e anche pensando soprattutto alle generazioni future. In questi casi il Comune dovrebbe non aspettare la sollevazione cittadina, ma essere il primo a muoversi secondo coscienza e nel rispetto dei cittadini in primis.
Palazzo Vecchio informa.
Adriana Alberici di Firenze Riparte a Sinistra delibera sulla modifica al regolamento per l'elezione dei consiglieri di quartiere. Com'è allora questa modifica?
Questa modifica parte un po' da lontano, perché, come un po' si sa, è stata modificata la modalità di elezione del presidente del consiglio di quartiere, che dalle prossime elezioni verrà eletto direttamente come il sindaco dai cittadini. Quindi ci sarà una proposta del presidente e i cittadini potranno esprimersi direttamente. Noi abbiamo espresso parere negativo anche su quella riforma elettorale, che andava ad intaccare soltanto il regolamento elettorale, perché ci sembra che questi anni, e io lo posso anche un po' testimoniare perché ho fatto la consigliera di quartiere nella consigliatura dal 2009 al 2014, i quartieri sono stati molto esautorati nei loro poteri, nella possibilità di decisione, soprattutto a livello di bilancio e quindi di distribuzione dei costi relativamente ai bisogni del quartiere. Quindi ci siamo posti in maniera negativa rispetto alla elezione diretta, perché ci sembra un po' una presa in giro ai cittadini rispetto appunto alla possibilità poi di fare effettivamente qualcosa, alla possibilità che il presidente possa fare qualcosa, e ci sembra un esautoramento ancora più forte nei confronti proprio dell'unico organo rappresentativo del quartiere, che è il consiglio, perché nel consiglio di quartiere non c'è la giunta, nel quartiere non c'è la giunta come nel consiglio comunale. Ora, questa modifica ulteriore segue semplicemente questa scia, e quindi modifica di conseguenza il regolamento. Naturalmente alcune cose sono doverose rispetto alla modifica del regolamento elettorale, cioè bisogna per forza modificare il regolamento dei consigli di quartiere, però ci sono anche lì delle cose che non ci convincono, tipo per esempio la maggioranza ha fatto delle proposte circa la possibilità che vi sia un portavoce delle opposizioni, però anche qui non sembra regolamentato molto bene, articolato in maniera razionale, e che possa poi effettivamente dare questo portavoce, che possa essere un portavoce effettivo delle opposizioni. Quindi in generale noi siamo contro. Abbiamo lavorato molto, soprattutto Donella Verdi, che è in questo consiglio comunale da molto prima di me, ha lavorato molto con la commissione speciale per la modifica del regolamento dei quartieri, ma le nostre osservazioni e le nostre proposte per cercare comunque di valorizzare il ruolo non sono state accolte mai. Quindi non ci rimane che prendere atto di questa ennesima direzione che il consiglio comunale vuole prendere anche un po' al posto dei quartieri, e dire che queste riforme non serviranno assolutamente a dare più potere. Quindi anche gli sportelli al cittadino, di cui tanto questa giunta sono diventati un po' il fiore all'occhiello e sono sponsorizzati moltissimo dall'assessore Fratini, non arriveranno allo scopo, che è quello appunto di avvicinare di più i cittadini al quartiere.
Consigliera Francesca Paolieri del gruppo consigliare del Partito Democratico, questa modifica al regolamento per l'elezione dei consigli comunali.
A questo punto arriviamo all'ultimo atto che ci permetterà appunto di arrivare all'elezione diretta del presidente del quartiere. Oggi andremo a votare la delibera che modifica il regolamento dei quartieri in quei punti in cui appunto si fa riferimento all'elezione al presidente e quindi all'elezione diretta, e a questo punto la modifica regolamentare si ritiene conclusa e si può partire con la campagna elettorale per i presidenti di quartiere.
Cosa cambia per i cittadini nel momento in cui andranno a votare?
La cosa che cambia è che finalmente si realizza una cosa che molti cittadini pensavano già di di fare, ovvero andare a eleggere direttamente il presidente, perché fino ad oggi era scritto nella scheda chi era il candidato presidente, ma in realtà si doveva comunque dare la preferenza. Invece da oggi si va veramente a votare direttamente il presidente di quartiere.
Consigliere Jacopo Cellai, capogruppo di Forza Italia, questa modifica al regolamento per l'elezione dei consigli di quartiere.
In realtà questo è un adeguamento del regolamento dei consigli di quartiere alle modifiche che abbiamo già apportato allo statuto rispetto al fatto che adesso è prevista l'elezione diretta del presidente del quartiere, e quindi sostanzialmente è un adeguamento della norma che era rimasta ovviamente allo stato precedente, in cui non c'era l'elezione diretta. Poi per il resto il testo del regolamento dei quartieri rimane quello che era vigente fino ad oggi. È una modifica per dare armonia alle norme, come si dice.
Ricordiamo cosa cambierà per gli elettori che andranno a votare per i consigli di quartiere con questa nuova serie di modifiche.
Certo, e la differenza principale sarà che l'elettore troverà sulla scheda il nome del candidato a presidente designato da una o più liste, e quindi potrà esercitare il voto in due modi: se vota una lista e esprime la preferenza anche al consigliere collegato a quella lista, o vota soltanto anche solo alla lista senza esprimere preferenze, il voto va direttamente anche al candidato presidente sostenuto da quella lista. Altrimenti potrà anche votare soltanto il candidato a presidente, tracciando una X solo sul nome del candidato a presidente. A quel punto il voto espresso si ripartirà tra le liste che supportano quel candidato in proporzione ai voti presi dalle stesse liste.
E Forza Italia ha supportato questa serie di modifiche?
Forza Italia l'ha voluta fortemente, prima di tutti. Noi l'abbiamo portata avanti da anni, è una nostra battaglia e anche una nostra vittoria. Una vittoria un po' non piena, se vogliamo, perché io mi ero battuto tanto perché potessi avere un sistema totalmente uguale a quello dell'elezione del sindaco, invece c'è una differenza importante. Nell'elezione del sindaco si può fare il voto disgiunto, quindi votare un candidato a sindaco e votare una lista che non supporta quel candidato a sindaco, mentre invece nel caso dell'elezione del quartiere questa possibilità non c'è, quindi se si vota una lista automaticamente va al candidato sostenuto, e come dicevo, se si vota solo il candidato presidente va in proporzione alle liste. Il Partito Democratico non ha voluto il voto disgiunto. In democrazia ci vogliono i numeri per trovare, in questo caso, delle maggioranze anche qualificate, superiori alla maggioranza semplice per modificare lo statuto. Secondo me è un errore, perché il voto disgiunto è un'opportunità che ancora oggi è esercitata da pochi che hanno paura di sbagliare magari, però è molto intelligente, anche molto interessante, perché, capito, sì, lì va proprio a distinguere tra la persona che si candida a presidente e il partito a cui uno è più affezionato. Secondo me era un'opportunità in più, secondo noi era un'opportunità in più, non è stata colta. Pazienza, magari si lavorerà più avanti anche per dare questa possibilità.
Palazzo Vecchio informa i lavori del Consiglio Comunale in collaborazione con l'Ufficio Stampa e la Direzione del Consiglio del Comune di Firenze.